www.redigio.it e la storia continua. Quasi 150 anni fa, nella nostra capitale Roma, Mastro Titta era un boia zelante. Fu uno dei personaggi più popolari della città pontificia. Era entrato nella professione a soli 17 anni, impiccando e squartando un certo Nicola Gentilucci. La concluse brillantemente il 17 agosto del 1864 a 85 anni suonati, con la decapitazione in via dei Cerchi di un tal Domenico Antonio De Martini. E nel corso di 68 anni di efficientissima attività di servizio eseguì 514 condanne a morte con tecniche raffinate e spaventose. Ogni sua esecuzione costituiva uno spettacolo grandioso. Basso, grosso, ben rasato, con qualche pretesa di eleganza e un'alta considerazione di sé, Giovanni Battista Bugatti, detto Mastro Titta, faceva di professione il boia, ricevendo per questo lavoro uno stipendio di 15 scudi mensili più un compenso di 50 scudi per ogni esecuzione. Una gratificazione di altri 20 scudi per Natale, Pasqua e Ferragosto e l'alloggio gratuito. L'alloggio era al di là del ponte di Sant'Angelo, all'angolo di Via Paola, in un palazzetto di tre piani, di cui egli occupava un piano intero con la famiglia. Complessivamente, Mastro Titta finiva col guadagnare quanto un modesto impiegato laico, ma senza dubbio il suo stipendio se lo guadagnava più di tanti altri dipendenti della dataria, che notoriamente facevano più giorni di festa e di vacanza che giorni di ufficio. Mastro Titta era invece un impiegato zelante e instancabile. Aveva incominciato la sua attività a 17 anni, a Foligno, impiccando e squartando in pubblica piazza un certo Nicola Gentilucci per aver ammazzato un sacerdote, un vetturino e grassato due frati. E la terminò il 17 agosto 1864 a 85 anni suonati, decapitando a Roma, in via dei Cerchi, un certo Domenico Antonio De Martini, di cui non conosciamo il reato. Fu in carica perciò per 68 anni ed eseguì 514 condanne. Di ognuna di queste teneva nota scrupolosamente, segnando su certi suoi quadernetti il nome del colpevole, il reato, il luogo e il tipo di esecuzione. E il prezzo dell'esecuzione. Quando andava fuori Roma, il boia aveva diritto a una trasferta. L'entità era precisata da una nota spese per due esecuzioni che ebbero luogo il 2 di maggio del 1857 a Marino e tre giorni dopo a Montefortino. I soliti 50 scudi per ogni esecuzione e per il viaggio da Roma a Marino, pari a 5 miglia, 22 scudi e 50, e altri 40 scudi per il viaggio da Marino a Montefortino, pari a 28 miglia. Fatte le somme, tre esecuzioni e trasferta, quella volta Mastro Titta incassò 164 scudi e 50. A Roma le condanne venivano eseguite in Piazza del Popolo o di fronte a Castel Sant'Angelo o a Campo dei Fiori, dove ancora all'inizio del secolo era stato impiccato, squartato e bruciato un certo Genovesi, reo del furto di due pissidi. Questa esecuzione venne particolarmente ricordata dall'abate Benedetti, diarista dell'epoca, per un fatto che, dati i costumi di allora, venne considerato eccezionale. Il principe Don Filippo Caetano, infatti, che abitava in un palazzetto che aveva le finestre sulla piazza, non solo non fece in quell'occasione il solito invito a dame e a cavaliere per farli assistere allo spettacolo, ma volle che si chiudessero accuratamente i banconi e le persiane per sottrarsi alle grida strazianti della vittima e agli urli della folla. Anche quell'esecuzione fu opera di Mastro Titta, che nel suo genere aveva una vastissima competenza. Sapeva fare di tutto, dall'impiccagione allo squartamento, alla decapitazione con l'ascia e con la ghigliottina. Nessuno gli poté mai addebitare debolezze, errori o colpe, fino al giorno della sua ultima esecuzione, quando fece cadere dal palo su cui era esposta la testa di Domenico Antonio De Martini. Ma, come abbiamo detto, aveva ormai 85 anni e venne quindi mandato in pensione con la cifra di 30 scudi al mese in vista della di lui senile età e dei lunghissimi servizi resi. Come funzionario era, assolutamente indipendente. Tagliò le sue brave teste prima con il Papa, poi con i francesi e poi con il Papa. E se non fosse morto a 90 anni, il 18 giugno 1869, avrebbe potuto ancora eseguire un paio di condanne per il governo del re. Fu lui a tagliare la testa ai patrioti Targhini e Montanari nel 1825 sulla Piazza del Popolo, mentre nel 1868 fu il suo aiutante a far funzionare in via dei Cerchi la ghigliottina sotto la cui lama caddero le teste dei carbonari Monti e Tognetti. Non è chiaro, detto quindi dal maestro Titta e dai documenti del tempo, quali fossero i reati per i quali si rischiava la morte. Forse per decapitazione, squarciamento, impiccagione. In effetti, un vero e proprio codice non esisteva e il regolamento penale elaborato da Gregorio XVI nel 1833 non valse a mettere ordine in una materia che restò estremamente confusa e affidata all'arbitrio dei giudici, anche se sotto la copertura del richiamo a precedenti sentenze della rota. Ma in queste sentenze c'era di tutto, come c'era di tutto nelle 31 scanzia, piene di bandi che ogni pontefice, ogni vescovo nella sua diocesi aveva emanato ed emanava. Ma tanto per fare un esempio, era prevista la pena di morte per chi fosse entrato in qualche clausura di monache senza la licenza, alconché non avesse commesso delitto alcuno. E la galera in perpetuo a chi violentemente bacerà o tenterà di baciare in pubblico alcuna donna onesta, ancorché non giunga effettivamente al bacio. Il fornaio e il venditore di pane, i quali studiosamente non lo faranno di buona pasta ben cotto e di giusto peso che si conviene, cadono in pena di 3 tratti di corda e di scudi 10 e di altre pene ad arbitrio del giudice. E chi sarà trovato in possesso di libelli e pasquinate incorrerà nella pena della vita, confiscazione dei beni e perpetua infamia secondo la qualità delle persone o almeno della galera ad arbitrio del giudice. E come si vede, anche in questi feroci bandi, la qualità dell'imputato e l'arbitrio del giudice sono gli elementi che concorrono ad inasprire o mitigare la pena, tenendo sempre conto, per dirla con il Belli, che un uomo senza un santo che lo aiuti, un disperato che non c'ha un quadrino, lo condannano tutti gli statuti. Uno dei bandi più curiosi fu quello del vescovo di Senigallia, che regolava i costumi dei fidanzati, non più di 3 visite prima di giungere al matrimonio, restituzione dei regali in caso di matrimonio mancato e, siccome il disordine regna soprattutto tra i contadini, in caso di contravvenzione essi saranno espulsi dalla terra. Tra i reati più duramente colpiti era la bestemmia, come appare da questa notificazione del 1828 del cardinal Giustiniani, vescovo di Imola. Le pene contro i bestemmiatori sono per la prima volta di 25 scudi di oro, per la seconda di 50, per la terza di 100. Se fosse povero plebeo, la prima volta si è legato per un giorno alla porta della chiesa, la seconda frustata, la terza forata la lingua e posto in galera. Il denunciatore guadagnino, oltre 10 anni di indulgenza, la terza parte della suddetta pena pecuniaria. Come si vede, il ricco bestemmiatore se la cavava con una multa e il povero finiva con la lingua forata ed in galera. www.redigio.it e la storia continua.